Il lockdown sembra non avere fine e il governo italiano, ancora, non è in grado di dare risposte concrete a una nazione ormai sull'orlo del collasso. Ma come ha potuto il coronavirus mettere in ginocchio interi paesi? Poteva essere fermato prima o quantomeno arginato? Francesca Totolo, nel libro inchiesta Coronavirus, tutto ciò che non torna sull'epidemia che ha scosso il mondo, di Altaforte Edizioni, prova a dare risposte analizzando le origini del virus e il percorso che ha portato al tragico scoppio dell'epidemia in Italia. Questo libro e gli altri titoli di Altaforte Edizioni sono disponibili sul sito www.altafortedizioni.it.
Buongiorno a tutti voi in questa ultima rassegna stampa della settimana, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30, sempre qui su Radio Bandiera Nera. Oggi i giornali ci danno in apertura la notizia di un violento temporale nella notte che si è abbattuto su Milano con esondazione del fiume Seveso, vie allagate. registra nei confronti dell'attività del governo, anzi dell'inattività del governo, se possiamo ben dire così. Insomma, ieri si è sviscerato questo decreto rilancio, si è scoperto che alla fine non c'è niente, è sempre la solita aria fritta fatta di bonus, di rimanderemo il pagamento di questo, di quest'altro, se spenderai i tuoi soldi poi ti daremo qualcosa indietro forse. Cose diciamo così emblematiche. Ieri per esempio me la sono presa, ho twittato, no, su questa vicenda delle biciclette, visto che bici elettriche e monopattini e tutte queste altre cose su cui il governo ha spinto molto, e poi mi sono andato a leggere sul Corriere, sono arrivato al come viene erogato questo bonus bici che è stato promesso di 500 euro per quanto riguarda, diceva l'articolo, l'erogazione dei 500 euro di questo bonus bici elettrica. In questa fase bisogna ancora utilizzare il condizionale, no? Cioè, ci fanno 60 titoli di giornali, arriva il bonus bici, garantiremo il movimento smart, tutte queste cose qui, e poi dopo vai a leggere dentro l'articolo e ci trovi scritto: in questa fase bisogna ancora utilizzare il condizionale perché la modalità di erogazione di questo bonus non è stata ancora chiarita. Probabilmente ci sarà una piattaforma online, ci sarà una piattaforma online dove l'acquirente, sia l'acquirente che il venditore potranno accedere. Di fatto, dopo che sarà attestata la spesa, che ne so, di 1000 euro sulla bici elettrica, il bonus di 500 verrebbe accreditato su un borsellino virtuale per essere speso in altri prodotti legati alla mobilità, compresi gli abbonamenti dei mezzi pubblici. Quindi forse tu vai a comprare la bici da 1000 euro, gli dai 1000 euro e lui ti accredita 500 euro su un borsellino virtuale da spendere per il tram o non si sa bene che altro. Oppure in alternativa sotto, forse sempre, il commerciante fa lo sconto direttamente all'acquirente e poi recupera la differenza tramite i documenti di vendita, però questo ancora non si sa, cioè il commerciante fa lo sconto e poi con i documenti di vendita forse riuscirà a ottenere il bonus. Io dico che sono completamente pazzi, e questa roba qua, se l'hanno addirittura inserita all'interno del decreto, sono completamente pazzi. Comunque si va avanti così e si naviga semplicemente a vista. Nel frattempo un saluto a tutti quanti voi già all'ascolto: Seregattara, Stefano, Marcello, Elena, Andrea, Simone, Gianluca e tutti quanti voi che in questo venerdì siete già in chat. Ricordo il canale Telegram redazione RBN, è una chat in cui si può scrivere e verrete letti qui in diretta sulla rassegna stampa di Radio Bandiera Nera, ma anche nelle altre trasmissioni. Funziona direi abbastanza bene, e sapete bene che verso le 9 dedicheremo uno spazio dalle 9 in poi per soltanto i vostri messaggi qui in chat, anche perché spesso e volentieri tirate fuori cose molto più interessanti rispetto a quelle che si tirano fuori dal Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, e voi sapete che questo è il mio trittico, quella che chiamo corazzata globalista, e necessariamente utilizziamo questi strumenti per osservare le manovre dei nostri avversari, i nostri avversari, sì, gli avversari della nazione, gli avversari dell'Italia, quelli che tifano per il suo smantellamento, e quindi dobbiamo vedere cosa dicono loro per capire da che parte vanno a parare. stamattina la voce non mi assiste, magari avete qualche rimedio della nonna, non mi chiedete di mangiare alici sott'olio alle 8 di mattina, però andiamo avanti con i titoli perché cambiano un sacco di cose grazie a questo fantastico governo. Distanziamento, la nuova misura è 2 metri, che vuol dire dove? In autobus, per strada, prima era 1 metro, ora è 2 metri, in spiaggia sono 4, al ristorante 2 e mezzo. Io non so se gli conviene tanto continuare così a far diventare pazza la gente. Comunque ricordo che domani è sabato e il sabato solitamente in tutta Italia sì, ma organizzano manifestazioni spontanee e quindi chi vuole essere, diciamo così, diciamo chi vuole dare un po' di sfogo alle sensazioni che ha nei confronti del governo può sicuramente andare in piazza in centro, nelle varie città italiane, potete star tranquilli che qualcuno che manifesta lo trovate senza ombra di dubbio, solitamente la mattina prima di pranzo, tarda mattinata, oppure subito dopo pranzo, insomma c'è sempre qualcuno, basta andarli a cercare, oppure cercare sui vari canali che ci sono online, vari gruppi, cose, probabilmente qualche orario e qualche data uscirà, cominceranno a uscire sempre di più, ma pensate cosa succederebbe se questi avessero l'ardire, non i manifestanti, ma il governo, di consentire manifestazioni così come dovrebbe essere, diciamo, diritto costituzionale di poter manifestare pubblicamente in piazza i propri pensieri, i propri sentimenti e la propria forte protesta nei confronti del governo. Pensate cosa dovesse succedere se questi pensassero di consentire delle manifestazioni autorizzate, perché fin qui tutto quello che abbiamo visto, dovete saper bene che è tutto non autorizzato, perché se qualcuno va a chiedere in questura il sacrosanto diritto di manifestare, gli viene risposto no, per motivi sanitari, questo è scritto anche all'interno della legge, il questore può vietare, ovviamente vieta tutto, vieta anche laddove non ci sia nessun rischio sanitario, vieta tutto anche laddove si riesce a mantenere le distanze, si mettono le mascherine, tutte queste altre regole fantastiche che ci ha donato questo governo, anche lì arriva il rifiuto e allora la gente scende in piazza lo stesso e poi magari si vedrà a livello legale come andrà a finire, se erano costituzionali i DPCM, se era giusto bloccare il diritto di manifestazione stabilito dalla Costituzione, insomma si vedrà dopo, intanto però le cose si fanno, si scende in piazza perché dobbiamo dimostrare che ci sono ancora italiani che non si arrendono. Comunque l'articolo è questo: coronavirus, la nuova distanza è 2 metri, ristoranti, parrucchieri e estetisti, le regole dal 18 maggio, un DPCM accompagnato da un decreto legge con le linee per bar, negozi, piccoli ristoranti, cioè ristoranti, parrucchieri, lo spazio necessario tra le persone salirà a 2 metri. L'Italia fa ancora un passo l'Italia fa ancora un passo fuori dall'emergenza e prova a riprendersi un altro pezzo di normalità, salvo rinvii. Stasera il Presidente Conte parlerà al Paese in vista del nuovo provvedimento sulla fase 2 che allenta le misure restrittive. Il capo del governo ha deciso di procedere con un altro decreto della Presidenza del Consiglio, accompagnato però da un decreto legge di un solo articolo che serve a restituire alle regioni i poteri per riaprire le attività dopo il lockdown, a patto che i dati siano in linea con il monitoraggio del Ministero della Salute. Da lunedì 18 maggio, data da ricordare, riaprono i negozi al dettaglio e i centri commerciali. Alzano le saracinesche i bar, i ristoranti, i parrucchieri, i barbieri, gli estetisti e anche i mercati non alimentari. Si potrà tornare nei musei, nelle biblioteche, visitare le gallerie d'arte e i siti archeologici. In molti casi la misura da rispettare salirà a 2 metri. Venerdì alle 12 Conte illustrerà il decreto di apertura in Consiglio dei Ministri, poi farà il punto sui protocolli con i presidenti delle regioni e il ministro Francesco Boccia e Roberto Speranza. Sul tavolo ci saranno le tabelle e i grafici del monitoraggio del rischio per il Covid realizzato regione per regione secondo i 21 punti previsti dal decreto del Ministero della Salute. Ma nonostante l'importanza di queste informazioni, non tutti i governatori hanno fatto bene i compiti a casa. Giovedì pomeriggio la Calabria, ad esempio, non aveva ancora inviato i dati, tanto che i ministri Boccia e Speranza hanno scritto ai governatori, va bene, non ci interessa, il monitoraggio, al di là dello scontro politico, una prima valutazione del monitoraggio della settimana dal 4 all'11 maggio da parte del ministro Speranza, Dice che il trend continua a essere positivo. L'unica regione che ha invertito la rotta è il Molise, che ha visto la curva dei contagi impennarsi per colpa di un funerale troppo affollato. La Lombardia ha purtroppo la terapia intensiva satura oltre la soglia di allarme, ma in miglioramento. Ma io veramente avevo letto che c'era un ospedale di terapia intensiva nuovo e vuoto. Quindi, boh. Spostamenti amici, si torna a circolare liberamente senza autocertificazione all'interno della propria regione. Dopo oltre 2 mesi milioni di italiani potranno rivedere gli amici, ma restano le regole base per scongiurare i contagi, distanziamento sociale, obbligo di usare mascherine negli ambienti chiusi e quando non è possibile mantenere le distanze, il divieto di uscire di casa in presenza di sintomi. Bar e ristoranti, le regole di distanziamento nei pubblici esercizi rivoluzioneranno l'abitudine degli italiani, si potrà tornare nei bar per un caffè o uno spuntino, ma gli ingressi saranno contingentati in base all'ampiezza del locale e quindi si farà la fila con la mascherina, quanto gli piace metterci in fila con la mascherina a questi. I ricercatori dell'INAIL e dell'Istituto Superiore di Sanità, che hanno scritto le raccomandazioni, hanno stabilito 4 metri quadri, la superficie destinata a ciascun cliente, 2 metri per 2. Al ristorante la regola base è la distanza di 2 metri da un tavolo e l'altro, mentre i commensali tra i commensali deve essere sufficiente ad evitare la trasmissione dei droplets, delle goccioline, tanto per rimanere in Italia. Niente buffet, menù alla carta, camerieri con guanti e mascherina. Centri commerciali riaprono lunedì anche i negozi, o meglio, tutti quelli che sono in grado di farlo. A Milano è stato stimato che oltre il 65% alzerà le serrande. No, scusate, soltanto il 65% alzerà le serrande. I vestiti non dovranno essere sanificati. Ma ove possibile bisognerà fare le prove con i guanti e avere diversi dispenser obbligatori alle casse. Per i centri commerciali e outlet i posti parcheggio saranno quasi dimezzati e bla bla bla, così via. No? Tutte cose che sono impossibili letteralmente da mettere in campo. Pensate che dramma per chi deve riaprire, cercare di attenersi a delle regole che non si sanno, che non sono chiare, che nessuno sa, ma che però vengono divulgate sui giornali e quindi sicuramente ti troverai il cliente in negozio che quando arriverà ti dirà ma Conte ha detto che dobbiamo mantenere 2 metri, Conte ha detto che qui ci deve essere il dispenser, Conte ha detto che qui ci deve essere la barriera, Conte ha detto che dobbiamo stare in fila, guardate siete tutti accalcati, cioè vi immaginate questi tipi umani come circoleranno all'interno delle nostre città per generare ancora più rabbia, caos e disagio? Ragazzi miei, ma io sono dell'idea che tutte queste misure non servono a niente e che si debba riaprire completamente tutto e senza restrizioni, anche perché tutte queste restrizioni letteralmente affossano la nostra economia, la affossano, la affondano e non abbiamo assolutamente tempo da perdere perché le risorse non ci sono, questi hanno deciso che i soldi non li mettono in giro. E quindi dovremmo ripartire al 100% della potenza, mentre così ripartiremo, ma neanche al 50%, anche meno. E già le proteste si sentono in tutta Italia, è pieno di manifestazioni appunto, ma anche di filmati, di imprenditori che lo dicono chiaro e tondo, io così non riapro, chiudo tutto, è finito, non ci sono i soldi per la cassa integrazione, è un dramma totale. In questo dramma totale l'unica cosa che arrivano sono queste indicazioni folli e da sociopatici. In Lombardia le riaperture sempre in bilico, Fontana ok solo a chi ha misure di sicurezza, da lunedì 2,7 milioni di addetti presenti sui posti di lavoro, le regole per gestire personale e clienti in negozi e botteghe, l'esperto tanti decessi e l'ultimo dato a scendere, ora meno chiamate al 118, decreto rilancio sul Corriere oggi ne dicono una speciale di 4 pagine, le misure, bollette scontate, cassa integrazione, reddito di emergenza, niente IRAP a giugno e così via in una chiacchiera che già abbiamo affrontato ieri e che non riaffronteremo sicuramente oggi. Sanatorie Abbraccianti e Colf, costo 500 euro, vietato licenziare, proroga fino ad agosto. Vediamo un po' questo articolo dal punto di vista economia del lavoro. Vietato licenziare fino a metà agosto, ma la cassa in deroga finisce prima. Decreto rilancio raddoppia sugli ammortizzatori, aggiunge 9 settimane di cassa integrazione Covid alle 9 già accordate in precedenza. Non pagate, sottolineiamo ancora, non pagate, no? A parte un'esigua percentuale di fortunati che hanno vinto un biglietto a lotteria, possiamo dire tranquillamente che la cassa integrazione non è stata pagata e non si sa come verrà pagata, no? Tanto più che addirittura l'INPS, no? Forse se mi vado a cercare l'articolo INPS, vediamo un po', assegno ordinario, finiti i soldi del Cura Italia, l'INPS blocca i pagamenti ai lavoratori. Dalle 10 di ieri mattina le prestazioni del fondo di integrazione salariale sono sospese perché i soldi sono finiti. Si confidava nel decreto aprile, ma il governo è in estremo ritardo, pagata meno della metà delle richieste arrivate. Meno della metà delle richieste arrivate, ma anche meno, dico io. E così via, non ci sono i soldi, non ci saranno i soldi neanche per pagare le pensioni fra un po', e forse anche gli stipendi dei dipendenti pubblici. Perché ve lo devo ridire, no, è inutile che ve lo ridico, lo sapete già, chi ascolta questa trasmissione lo sa, e quindi non ci voglio neanche tornare per non farmi il sangue amaro. Vediamo un po' questo articolo sul lavoro, decreto rilancio, ti ha diritto, gli ammortizzatori per far fronte alla pandemia sono a disposizione di tutte le imprese, infatti è stata ripristinata la cassa in deroga per chi finora non poteva contare sugli ammortizzatori. Parliamo delle aziende dai 5 dipendenti in giù, ma anche di realtà più grandi come le aziende localizzate in più regioni. Gran parte di queste attività non contribuiscono al finanziamento degli ammortizzatori, nemmeno attraverso il FIS o il fondo degli artigiani. Cassa integrazione che mi pare, aiutatemi voi sulla chat se dico una sciocchezza, sia comunque tassata al 20%, se non di più, e comunque è l'80% dello stipendio, quindi è stipendio meno 40% mi pare. Con le nuove regole proprio per le aziende che hanno diritto alla cassa in deroga potrebbe crearsi il problema. Infatti il divieto di licenziare durante la pandemia è stato esteso fino al 17 agosto, mentre le 14 settimane di cassa in deroga da usare entro agosto coprono, se va bene, fino a metà giugno. Certo si potrebbe obiettare che il problema esiste anche per altre aziende come quelle che sfruttano la cassa Covid, ma in realtà queste potrebbero attivare anche la cassa ordinaria e straordinaria dei tempi normali. In effetti il problema esiste, conferma Marina Calderone, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Per alcune settimane potrebbe esserci imprese non in grado di pagare i dipendenti, ma allo stesso tempo senza accesso agli ammortizzatori. A chi rivolgersi per avere la cassa in deroga con l'entrata in vigore del decreto, non sarà più necessario rivolgersi alle regioni, ma all'INPS, che può anticipare il 40% dell'assegno. L'iter è stato quindi amplificato, prima infatti la domanda veniva inviata alle regioni che la dovevano autorizzare, quindi veniva girata all'INPS che a sua volta la girava all'azienda e poi di nuovo all'INPS che finalmente inviava l'ordine di pagamento, un processo che poteva durare anche 4 mesi. Capite? No? Capite la follia totale. La verità è che non sta girando una lira, un euro e che quando riapriranno i negozi si scoprirà finalmente che gli italiani non hanno i soldi neanche da spendere in questi negozi e quindi mancherà la domanda e voglio vedere fra mancata domanda e misure di sicurezza dove si andrà a finire. Ma ormai ci siamo, siamo al 15, lunedì è il giorno della verità, dati che poi sicuramente emergeranno fra un paio di settimane e saranno dati drammatici. Perché non mettiamo i soldi in giro nell'economia? No? Molto semplice, bisogna fare iniezioni di liquidità, le iniezioni di liquidità vuol dire che i soldi devono essere a disposizione, devono essere a fondo perduto, devono essere per tutti, i lavoratori devono avere la loro parte, gli imprenditori la loro parte, perché poi questi soldi verranno messi nel circuito economico così come si mette la benzina nella macchina. Se tu la benzina nella macchina non ce la metti, semplicemente la macchina non parte, cioè ci vuole poco a capirlo. Vacanze 500 euro a famiglia e solo 150 ai single, brutti e cattivi, vi dice il governo. Anche qui si tratta di bonus. Chi può avere il bonus vacanze? Dopo tanto parlare, ha trovato davvero spazio nel decreto rilancio l'incentivo destinato alle famiglie sotto forma di bonus vacanze, ricevendo dal governo una dotazione, come ha spiegato il ministro Franceschini, di circa 2,4. Si tratta di una tax credit da spendere in strutture ricettive italiane, alberghi, agriturismi, campeggi, bed and breakfast, entro il 2020. Si tratta cioè di un credito di imposta destinato alle famiglie con reddito medio-basso, ISEE inferiore a 40.000 euro, e utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare. Il bonus può essere massimo di 5 euro, che scendono a 300 per i nuclei familiari composti da sole 2 persone, e di 150 euro per quelli composti da una sola persona, come quando si può utilizzare il bonus vacanze. Il bonus può essere utilizzato dal 1 luglio al 31 dicembre, per l'80% sarà sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura, mentre il restante 20% andrà come detrazione dall'imposta sul reddito. Le strutture ricettive potranno cedere il credito ai propri fornitori privati, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari. Ma allora non si poteva tranquillamente stampare un mini bot, così come diceva il buon Borghi, visto che stiamo parlando di tutti i bonus fiscali e sostanzialmente si cerca di intervenire mettendo in piedi una sorta di circuito per cui questo credito d'imposta poi lo puoi dare a qualcun altro? Vabbè, insomma, capite che io dubito fortemente che questa iniziativa possa in qualche maniera sopperire ai mancati introiti della stagione turistica, che sono introiti importanti per la nostra nazione, e che semplicemente non ci saranno. Non ci saranno anche perché le altre nazioni si stanno ovviamente preoccupando da par loro, mentre noi non lo facciamo, e stanno cercando ovviamente di mantenere i loro turisti in patria o comunque di mandarli, diciamo, in zone così amiche, no? Per esempio la Germania ha trovato accordo con l'Austria, con la Croazia, ha fatto tutto un corridoio, diciamo, per sviare i turisti tedeschi dall'Italia e mandarli da qualche altra parte. E noi affrontiamo tutto ciò con un bonus di 500 euro per il turismo sotto forma di buono fiscale. Bah. Ma sì, rilassiamoci un po' con il valzer, tratto sempre da Eyes Wide Shut di Kubrick. Io devo notare che qui sto leggendo gli stessi articoli di ieri, perché il Corriere della Sera continua semplicemente a rimescolare gli articoli già usciti e mi sembra di vivere in quei film distopici in cui ti svegli ed è sempre lo stesso giorno. In realtà oggi è venerdì, ma quello che sto leggendo è sostanzialmente uguale a ieri, manca l'altro ieri. E così via, cose interessanti, nuove, il Consiglio dei Ministri oggi alle ore 12, in Russia partono i test sierologici di massa, cosa che ovviamente non stiamo facendo qui, perché preferiamo rompere le palle ai cittadini e mandarli in giro in fila di 2 metri con le mascherine, invece di fare i test sierologici. E i tamponi, abbiamo i tamponi ma non abbiamo i reagenti e non si può protestare contro questo governo che se ne dovrebbe semplicemente andare a casa. Ma di cosa stiamo parlando ancora? Cioè, qui l'unica cosa da chiedere è che il governo se ne vada a casa, che si ridia la parola agli italiani e che si metta su un governo che abbia quantomeno un mandato popolare, no? Perché questo non ce l'ha, è abbastanza ovvio, è già il secondo governo di questa legislatura, legislatura che è nata male, perché nasce sulla base di leggi elettorali che non consentono di sapere chi diamine vince le elezioni, per cui si deve sempre fare il governone, il grande impasto, e da questo grande governone giallo-verde poi è nato quello giallo-rosso, e oggi siamo qui nella disperazione più totale. Allora si faccia immediatamente una legge elettorale degna di questo nome, ci vogliono una settimana per farla, e poi si torni al voto. Si torni al voto e liberiamoci, diciamo, di queste catene folli che ci stanno stringendo intorno ai polsi. E le corde che ci stanno stringendo intorno alla gola. Comunque, ieri c'è stato poi un intervento molto polemico di una deputata del gruppo misto che abbiamo ascoltato, intervento fra l'altro che diceva cose secondo me assolutamente interessanti, altre magari un po' meno, però la Cunial ha fatto questo intervento, subito tutti quanti sono lì affrettati a dire che aveva fatto vilipendio perché in un passaggio offendeva il capo dello Stato paragonandolo a un'epidemia. In realtà, insomma, basterebbe conoscere un po' l'italiano per capire che il soggetto della frase era lo scientismo dogmatico, che era l'epidemia di cui ci dobbiamo liberare e non il capo dello Stato o il Presidente della Repubblica. Questo mi sembra abbastanza chiaro, però insomma, belle polemiche, è molto interessante vedere l'atteggiamento soprattutto dei grillini in Parlamento e come si scagliavano contro la loro ex deputata, ex senatrice, per dire, no? Che grande trasformazione che ha avuto il Movimento 5 Stelle. Comunque, sempre in tema anche di vaccini, Macron si incavola perché gli Stati Uniti soffiano alla Francia la produzione del vaccino tramite una multinazionale francese, polemiche sulle dichiarazioni dell'AD, del colosso farmaceutico francese, ovvero dell'amministratore delegato, rapidamente ritrattate dall'azienda che non può permettersi di dare l'impressione di privilegiare il profitto degli americani rispetto a quello dei connazionali. Una dichiarazione di Polazzo, nel manager britannico al vertice della multinazionale francese Sanofi, ha provocato polemiche e proteste nel governo francese, riportando in primo piano la questione del vaccino contro il coronavirus e degli investimenti necessari per ottenerlo. In un'intervista dell'agenzia Bloomberg, Hudson ha spiegato che Sanofi sta cercando di arrivare alla scoperta del vaccino grazie a finanziamenti pubblici americani. Se riuscisse nell'intento e se il vaccino venisse prodotto nei 5 stabilimenti che Sanofi possiede negli Stati Uniti, sarebbe logico che venisse messo a disposizione negli USA prima che nel resto del mondo. Allora è una multinazionale, allora ha diciamo una multinazionale di origine francese che ha le sue fabbriche, 5 stabilimenti anche negli Stati Uniti, e che lì viene coperta di finanziamenti pubblici per trovare il vaccino. Dice: se scopro il vaccino, ovviamente dovrò metterlo a disposizione degli Stati Uniti, che mi hanno dato tanti soldi per fare questa ricerca, prima soldi pubblici, prima degli altri, anche della Francia, anche se questa multinazionale è di origine francese. Apri di cielo, la reazione: per noi sarebbe inaccettabile un accesso al vaccino privilegiato da parte di un paese o di un altro per ragioni pecuniarie, ha detto la segretaria di Stato all'economia, il ministro dell'economia francese, Runacher. Poco dopo, fonti dell'Eliseo hanno fatto sapere che quelle frasi di Alzo non corrispondono affatto alle discussioni in corso tra Sanofi e il governo francese. Le stesse fonti aggiungono che il presidente Macron è all'origine dell'iniziativa in atto, dell'atto A, che ha per obiettivo di fare del vaccino un bene pubblico mondiale per sottrarlo alla logica dei mercati. I tempi, le dichiarazioni di Hudson sono state rapidamente corrette e ritrattate dall'azienda Sanofi, che non può permettersi di dare l'impressione di privilegiare il profitto e la salute degli americani rispetto a quella dei connazionali. Ma con quell'uscita Paul Hudson voleva soprattutto sottolineare il tempo perduto e incoraggiare la Francia e l'Europa a recuperare il ritardo già accumulato nel finanziamento del vaccino. Nel febbraio scorso Sanofi ha raggiunto un accordo con BARDA, l'organismo pubblico americano per la ricerca e lo sviluppo in campo biomedico, in modo da collaborare per trovare un vaccino rapidamente. L'Europa era sembrata prendere tempo. Il premier francese Edouard Philippe, dopo aver parlato con il presidente della compagnia, ha ricevuto tutte le assicurazioni necessarie sulla disponibilità in Francia dei vaccini sviluppati e ha scritto in un tweet: il vaccino contro il coronavirus deve essere un bene pubblico disponibile a livello globale. L'accesso paritario al vaccino per tutti non è negoziabile, e così via. Ovviamente io trovo sia giusta l'idea che il vaccino debba essere un bene pubblico e sottratto al profitto, e trovo giusto che sia fatto il finanziamento pubblico alla ricerca. Anzi, io mi terrei un comparto di ricerca esclusivamente pubblico, senza demandare alle grandi multinazionali determinate cose, soprattutto la ricerca in campo farmaceutico, però è chiaro anche che gli Stati Uniti sono quelli che ci stanno mettendo i soldi pubblici, mentre qui in Europa siamo stitici, no? Con la borsa chiusa, perché sempre la banca centrale non deve stampare i soldi, non si possono investire i soldi pubblici nelle cose interessanti e che servono a tutti quanti, perché altrimenti poi i grandi capitalisti piangono perché la montagna di soldi su cui sono seduti si svaluta perché c'è l'inflazione. Allora non possiamo. E allora lo fanno gli americani e vorrebbero avere qualche diritto in più su questo vaccino. Poi sull'utilità del vaccino, sul fatto che debba essere obbligatorio o meno, se serve, visto che comunque sia, sembra che l'ondata stia passando da soli, che si siano trovate delle terapie farmacologiche, che ci sia il plasma, questa è tutta un'altra discussione e ovviamente anche qui nel caso del coronavirus io sul vaccino resto assolutamente scettico, tanto più all'obbligo e all'imposizione da parte delle varie nazioni l'imposizione di utilizzare questo vaccino che forse sarà forse prodotto dalla Sanofi. Ma e questa è la discussione, però insomma interessante come nel marasma anche addirittura un Macron possa immaginare o concepire che un vaccino debba essere un bene pubblico sottratto al mercato e disponibile per tutti a livello planetario. Il dramma però è poi pensare disponibile come, lo dobbiamo iniettare per forza a tutti quanti o deve essere semplicemente a disposizione? Comunque vabbè, per me non serve a niente. Al momento, se guardo quello che sta succedendo, ma poi per carità sapete che non sono un dottore, non sono uno scienziato, però mi sembra di capire che ci siano ormai delle terapie per affrontare il coronavirus in maniera abbastanza pratica. Torniamo al nostro caro Corriere della Sera che mi è sfuggito qui di mano per leggere Macron e andiamo a vedere se ci sono altre cose interessanti. Delazioni, dispetti e secchiate d'acqua, dura vita tra i vicini con la pandemia, lontani giorni delle canzoni dal balcone, uno studio su Quartz, annuncia il tramonto della solidarietà da cortile, tanti episodi di cronaca lo confermano. Eh già. Ci si chiede come abbia pensato di farla franca quel marito temerario di Olbia che in piena quarantena la scorsa Pasquetta ha pensato di nascondere la moglie nel bagagliaio per andare al mare nella seconda casa di Pittulongu. Imperdonabile la dimenticanza che lo ha tradito. Mezzo mondo nel lockdown e dunque alla finestra, manco a dirlo, i vicini lo hanno visto e denunciato. È successo anche a un runner di Montesilvano, magari l'hanno denunciato non perché pensavano che metteva la moglie nel bagagliaio per portarla alla casa al mare, no? Magari pensavano che la metteva nel bagagliaio per poi farla a pezzi e buttarla dentro a un secchione, probabilmente, per quello si saranno insospettiti. Però insomma di episodi, di denunce di cittadini che denunciano i vicini, è pieno tutta la cronaca di questa storia maledetta della quarantena. Fra l'altro mi ricordo anche il Comune di Roma col sindaco Virginia Raggi aveva messo giù un sistema di segnalazione, no? Segnalate gli assembramenti, segnalate chi sbaglia, segnalate i brutti cattivi che vanno a correre e sugli assembramenti tanti poi iniziarono a segnalare gli assembramenti di immigrati che c'erano nelle varie piazze della città e poi quel servizio mi pare che sia finito e tramontata così. Ecco, vedete qua su Corriere TV. Un po' più sotto, dopo questo articolo, diciamo, di costume, troviamo l'articolo sulla Cunial, la deputata Cunial, ex Movimento 5 Stelle contro Mattarella, questo è il titolo, è il nostro pluripresidente epidemia culturale. Non è così, cioè non è questo quello che ha detto, è lo scientismo dogmatico l'epidemia culturale, non il pluripresidente. Eppure siete giornalisti e credo che l'italiano e che cos'è il soggetto della frase dovreste conoscerlo abbastanza bene, però a quanto pare. Ovviamente si messa nel torbido e si cerca di accusare una deputata che fra l'altro ha pieno diritto di dire quello che vuole all'interno dell'aula, mi sembra, no? Perché poi alla fine, cioè, voglio dire, no, fra le restrizioni che state mettendo, le moto d'acqua mandate a fermare la mamma con i bambini, ho visto anche questo filmato stamattina, due moto d'acqua della polizia intervenute per andare a fermare una madre che aveva due bambini sulla spiaggia. E aveva appoggiato per terra i loro vestitini mentre faceva la passeggiata e quindi immediatamente era scattata, no, qui è vietato stare in spiaggia, arrivate due moto d'acqua della polizia. Tutte le misure restrittive che avete messo, le persone ieri sul lungomare di Salerno, la signora trascinata via perché non indossava la mascherina, e tutto quello che avete messo in piedi, i deputati che stanno all'interno dell'aula e non possono parlare, non possono proferire parola senza essere travolti dagli ululati di quegli altri imbecilli del Movimento 5 Stelle e degli altri partiti, e poi il fascista sono io, cioè, ma di che stiamo a parlare? Avete messo in piedi un sistema repressivo che non si è mai visto nella storia d'Italia, questa è la verità, ed è bene che tutti quanti se ne rendano conto. Andiamo a vedere Repubblica come la prende oggi la giornata, questo venerdì successivo al decreto, che fra l'altro mi sembra di capire che non sia neanche ancora stato pubblicato, quindi abbiamo un PDF e stop. E poi oggi il Presidente del Consiglio ci allieterà con un'altra sua diretta per dirci che i metri di distanza diventano due e chissà quali altre idiozie. Nubifragio su Milano, sono dal fiume Seve, su strade allagate, a rischio anche il Lambro, molti disagi nella zona del quartiere Niguarda, esondazione durata 5 ore, ma si prevedono nuove piogge, disagi sulle metropolitane. E così, quest'altro disagio purtroppo sulla città di Milano. Il ministro dell'economia Gualtieri, capisco la rabbia, il decreto rilancio aiuterà tutti, certo. Impegnati a sostenere imprese e famiglie, ad evitare un aumento delle diseguaglianze, allo stesso tempo pensiamo allo sviluppo, e anche l'apro, diciamo, ma sì, beh, ci tocca farlo, vediamola. Ministro Gualtieri, il decreto rilancio è arrivato, ma il paese è stanco e sfiduciato, la rabbia rischia di montare, cosa risponde a chi protesta? È un'intervista, la trovate su Repubblica, fra l'altro ieri mi è sembrato di legge da qualche parte che addirittura l'organizzazione terroristica Al-Shabaab abbia smentito Repubblica dicendo no, noi non abbiamo rilasciato nessuna intervista, che farebbe veramente farebbe ridere se non piangere. Comunque vediamo un po'. Repubblica, dopo aver intervistato forse il terrorista di Al-Shabaab, intervista il ministro dell'economia Gualtieri, che risponde, come spesso accade nei momenti più difficili della nostra storia, gli italiani rivelano virtù civili, maturità e spirito di coesione senza precedenti. Certo, è evidente che le legittime preoccupazioni di una situazione senza precedenti possano generare anche rabbia, lo capiamo, e per questo il governo è impegnato a sostenere imprese e famiglie, a evitare un aumento delle diseguaglianze e ad aiutare i più deboli. Abbiamo visto i 155 miliardi di risorse stanziate, che impatteranno per 55 miliardi sul deficit. Abbiamo visto anche le critiche, una serie di incentivi a pioggia senza l'obiezione che ci sia dietro un progetto di sviluppo. Anche qua, no? 155 miliardi di risorse stanziate, non è così, no? Abbiamo fatto 55 miliardi di scostamento sul deficit e loro prevedono che ne movimenteranno 155, ma non è così. Sono sempre i soliti miliardi di aria, fatti di aria, che vengono citati dal Premier e dal Ministro dell'Economia. Sono critiche sbagliate, dice Gualtieri. In primo luogo non sono aiuti a pioggia, ma la volontà di non lasciare indietro nessuno in una circostanza così drammatica. È una precisa scelta politica di questo governo che io rivendico, ma è anche una scelta che è efficace economica. Non è vero nemmeno che nel decreto non si guardi allo sviluppo. Assieme alle misure per le imprese, famiglie e lavoratori, ci sono quelle sulla ricapitalizzazione delle imprese, molto importanti per le piccole e medie aziende, spesso sottocapitalizzate. Ci sono gli investimenti massicci sull'efficienza energetica degli edifici e un impegno senza precedenti sull'università, con l'assunzione di 4.000 giovani ricercatori e il più consistente stanziamento per la ricerca mai realizzato. Sono investimenti sul futuro importanti che mostrano e come un'idea di sviluppo del paese. Così, quando vedremo il decreto pubblicato? Ci sono problemi per le coperture? Tutto è stato definito, non ci sono problemi di copertura, ieri hanno presentato, ma ancora non è pubblicato. Si tratta solo del fisiologico lavoro tecnico che prevede la bollinatura da parte della Ragioneria Generale dello Stato, prestissimo sarà sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto è di 55 miliardi più i 20 del Cuore Italia, più i quasi 100 miliardi tra garanzie e crediti verso la pubblica amministrazione e patrimonio destinato a casse depositi e prestiti. Potete arrestare la caduta oggi prevista all'8% per l'anno, la caduta del PIL. Il pacchetto avrà un impatto positivo sulla crescita, che poi per prudenza non abbiamo indicato nel recente documento di economia e finanza, ma contiamo che ci sarà, naturalmente condizionato anche dall'evoluzione dell'epidemia. Quale evoluzione dell'epidemia? Ma quale evoluzione dell'epidemia? Cioè, l'epidemia davvero siete voi, ragazzi, l'epidemia per questa nazione, con un ministro delle finanze del genere? Poi domande e risposte, sono uscito dalla intervista per tornare qua sul giornale. Domande e risposte sul decreto, record di nuovi poveri, la rabbia nell'Italia che non riparte, ecco, questo forse è un articolo interessante. Una disperazione sociale che è effetto collaterale del virus? No, non è effetto collaterale del virus la disperazione sociale. La disperazione sociale, cari amici di Repubblica, è l'effetto collaterale degli imbecilli al governo, non è l'effetto collaterale del virus, però voi lo mettete nel sottotitolo perché siete intelligenti e pensate che la gente che poi scenderà in piazza e che forse verrà a cercare anche voi dirà: ah, ma sì, no, ma l'effetto è colpa del virus, prendiamocela col virus, non col governo o con i giornaloni globalisti. Comunque, virus che già Repubblica assicura e che in autunno sarà ancora più drammatica, la disperazione sociale, non il virus, le storie degli italiani in difficoltà. Giancarlo non riesce a riaprire la trattoria, Francesca che non può più insegnare nuoto e non paga le bollette, ha preso una mazza e ha colpito il bancone della sua pizzeria, il video lo riprende mentre fa a pezzi il locale gridando: grazie coronavirus, ancora, vedete come cercano ogni volta di sviare questi fenomeni. Quello di Gianmario Feno, ristoratore di Ploaghe in provincia di Sassari, non è un caso isolato. Ieri un uomo di 37 anni, gestore di un negozio di frutta, si è presentato in Piazza Dante a Catania alla stazione dei carabinieri e dice: ho appena dato fuoco al locale, non riuscivo a pagare l'affitto. Il sociologo Marco Revelli la chiama disperazione sociale e spiega che si tratta della scia del coronavirus, ridaglie. Anche con questo effetto dovremo fare i conti per molti mesi. I sindacati temono, così è un effetto, è una cosa scientifica. Capite? Cioè non è che c'è una causa legata a degli uomini che stanno seduti su delle poltrone a decidere delle cose, è una specie di cosa, è come l'onda scientifica, non so, capito? Cioè, questo effetto dovremo fare i conti per molti mesi. I sindacati temono che il momento peggiore sarà in autunno, quando cesseranno gli effetti della cassa integrazione, che fra l'altro non è stata ricevuta. Quello sarà il momento in cui sarà chiaro chi sono i sommersi e quali saranno i salvati dalla crisi della pandemia. C'è chi ha già provato a quantificare, la Caritas che si frega le mani, che non vede l'ora che arrivano tutti questi nuovi poverelli da sfamare, no? È perché cioè, le associazioni caritatevoli che vivono solo di questo e che non si preoccupano di risolvere i problemi, si fregano le mani quando ci sono i poveri, anzi ne vogliono ancora di più, anzi importiamoli dall'Africa, perché sennò come faccio io a fare la carità, capite? E la Coldiretti calcola che saranno circa 1 milione i nuovi poveri legati alla crisi, e vi piacerebbe solo 1 milione. La Caritas segnala nelle città un aumento del 115% di coloro che si rivolgeranno alle parrocchie per ottenere cibo e aiuti economici. Ah, quanto gli piace. Chi fa parte di questo nuovo popolo di impoveriti e come si comporteranno nei prossimi mesi? Se non troveranno un modo di vivere, il professor Giuseppe De Rita, profondo conoscitore della società italiana, non si sbilancia sul numero dei nuovi poveri, non saprei dirlo oggi, l'Italia è sempre più sfaccettata, ma c'è il rischio di una reazione molto dura. Oggi nella nostra città prevale ancora la rabbia da paura. Ci può fare un esempio? È accaduto a me nei giorni scorsi. In auto, fermo al semaforo, sono stato aggredito da un anziano che ha cominciato a battere il suo bastone sul tetto della macchina gridando: si vergogni, lei sta girando con la mascherina abbassata. Tra qualche tempo questa rabbia passerà e cosa subentrerà? Temo che possa arrivare la rabbia della disperazione economica. Ma il professor Giuseppe De Rita, profondo conoscitore della società italiana, non può portare degli esempi soggettivi, no? È una cosa che è successa a lui. Allora c'è la rabbia generalizzata perché un anziano mi ha sbattuto il bastone sul vetro della macchina. Che cavolo di studioso sei? Nel 2019 in Italia la povertà assoluta era scesa dall'8,4 al 7,8% degli individui, molto distante comunque dal 4,3% del 2010. E su questa Italia, che non era ancora riuscita a recuperare gli effetti della crisi della fine del decennio precedente, che si è abbattuta la crisi sanitaria ed economica, sa, non mica lo scrivo, non è crisi sanitaria. Revelli racconta questa situazione con una metafora, no, le metafore non le posso leggere. Giancarlo, ristoratore a Milano, se riapro la trattoria non copro neppure le spese, così rischiano 4 famiglie. Intervista a un ristoratore di Milano. E vabbè, insomma, è la cronaca. Francesca, insegnante di nuoto, senza un euro da mesi, a tavola metto solo la pasta e ignoro le bollette. E questi sono due esempi, diciamo, di come si vive la realtà al di fuori dei palazzi, dove ci sta il buon Gualtieri con la sua mascherina che guarda verso l'obiettivo di quello che gli sta facendo la foto con questa faccia e ha la faccia di dire che hanno fatto quello che dovevano fare. Recalcati, cosa ho scoperto parlando con il Covid, la pandemia nel diario di uno psicanalista, infermieri di quartiere, ambulanze speciali, più terapie intensive, assistenza a casa ad anziani, così il decreto cambia la sanità, sempre e solo parole, Roma, l'intero investimento sulla sanità, il decreto rilancio approvato ieri in Consiglio dei Ministri è pari a 3,25 miliardi di euro, potenziamento della sanità territoriale, come diciamo noi da tempo, è la prima voce di questo rilancio salute che ridisegna il Servizio Sanitario Nazionale. Dopo la prima fase dell'emergenza coronavirus per il territorio l'investimento complessivo è pari a 1 miliardo e 256 milioni di euro. e finanzierà assistenza domiciliare, rete territoriale, unità speciali di continuità assistenziale, monitoraggio domiciliare, strutture territoriali di isolamento, attività di infermieri di famiglia e assistenti sociali. Assistenza domiciliare, questi 1,325 miliardi serviranno a far crescere sul territorio con personale dedicato le azioni terapeutiche e assistenziali domiciliari. L'assistenza ai pazienti oltre 65 anni passerà dagli attuali 610.000, pari al 4% della popolazione, over 65 a 923.000, pari al 6,7%, un tasso che porta l'Italia al di sopra della media OCSE, ma non bisogna guardare solo a gli over 65. Se vogliamo fermare il virus, l'intervento va fatto su chiunque riporti un sintomo come una febbre a 37,5-38. Lì deve arrivare l'assistenza domiciliare immediata e fare subito il tampone per capire se parliamo di coronavirus. Questo è l'intervento più efficace che possiamo fare per combattere il virus e non nasconderci, e poi via via uno snocciolamento anche in questo articolo di numeri e di cifre che poi difficilmente purtroppo si concretizzano diciamo nell'obiettivo che si pongono, che è quello di arrivare alla sanità territoriale. Noi speriamo, ovviamente lo speriamo, perché è un po' anche quello che chiediamo da molto tempo. E poi su Repubblica, altre amenità, le più piste e bonus per bici e monopattini. Cosa c'è da sapere sulla svolta green del DL? La svolta green, 500 euro di sconto, forse di sconto, forse verranno accreditati su un borsino legato ad un'app. Cioè qui ogni cosa, per ogni cosa hanno in mente un'app, no? La pensano, dice come si può fare? Beh, potremmo fare con un'app, poi quest'app non esiste. Non è stata programmata, non è neanche concepita, però per tutto c'è un'app. Faremo con un'app, faremo il borsino elettronico dove metterete lo sconto del bonus bicicletta, lo spenderete per altre cose legate alla mobilità, non si sa quali, biglietto del treno, boh, bonus vacanze, le spiagge libere, beh, è molto semplice, anche le spiagge libere dovranno andare a prenotazione. Come si farà? Si farà con un'app, faranno un'app. Le palestre cosa vogliono fare? Le palestre bisognerà andare contingentati perché serviranno 2 metri di spazio l'uno dall'altro mentre ci si allena, no? Quindi quanti entrano in palestra con 2 metri di spazio l'uno dall'altro? 20 persone? Non c'è problema, bisognerà arrivare già vestiti per evitare di cambiarsi negli spogliatoi e tutto quanto, diciamo, questo sistema di prenotazioni sarà gestito da un'app. Quale app? C'è un'app, facciamo un'app. Questa è la parola d'ordine di questi imbecilli al governo, è l'app. Risolveremo tutto con un'app. Poi Repubblica ci fa una carrellata molto interessante invece questa volta sulle voci dei quartieri d'Italia. Porta Nuova Garibaldi, il futuro sospeso nei grattacieli vuoti, l'isolotto a Firenze riapre ma fa paura la povertà, parliamo di un locale. Bologna, Via Costa è pronta alla normalità ma il vino nei bicchieri di plastica non lo metteremo mai. San Pier d'Arena, caporetto dei negozi nell'ex Manchester d'Italia. Al vomero SOS Shopping da Napoli, così è difficile ripartire. Barriera di Milano, il quartiere è rimasto senza normalità. Palermo, il centro storico riapre, ma a metà. Il nemico è la paura, e la paura è anche la paura di spendere, cari amici, perché qui si sta chiedendo ovviamente di spendere i soldi agli italiani, no? Con tutte queste cose fenomenali messe in campo, il bonus sulla bicicletta, no? Ma figuratevi uno che sta in cassa integrazione o che c'è l'azienda messa a queste condizioni, se oggi puoi immaginare di andare a spendere 1.500 euro per una bici elettrica, beh, semplicemente perché c'è il buono messo dal governo che forse poi quando pagherò le tasse quali mi verrà detratto, no? Ma ci rendiamo conto? No, per il fatto che la gente non spenderà perché ha paura di spendere i soldi perché sa che i soldi non verranno messi nel circuito economico da parte del governo e quindi è chiaro che cerco di spenderne il meno possibile, di tenermeli per me perché so che scarseggeranno, no? Quando un bene scarseggia me lo tengo per me e così anche la moneta, cari fenomeni del liberismo e della moneta che scarseggia. Imprese in rivolta se il Covid è infortunio qui non si riapre, ovviamente, no? Anche qua, coronavirus, se te lo prendi in azienda, l'azienda deve pagare come se ti fossi infortunato sul lavoro, capite da soli, no? Di che stiamo parlando? Cipriani, regole assurde, l'Harris Bar passerebbe da 150 coperti a 10 e così via. E poi altre cose non le troviamo, diamo un'occhiata rapida alla stampa, il segretario del PD Zingaretti ci rilascia anche lui un'intervista, incredibile, eh? In apertura, primo articolo della stampa, top news, Zingaretti, garantiamo la pace sociale, il segretario PD, questa manovra è un vero miracolo, adesso evitiamo i conflitti, cioè non me venite a cercare. Certe volte ragazzi questi mi fanno ridere proprio. L'ho detto a tutti i miei ministri, ora la nostra missione, dice Zingaretti, è una sola, ricreare un clima di fiducia nel paese e garantire la pace sociale. Per questo vi chiedo solo soluzioni, non problemi. Forte della sua debolezza, silente ma non assente, il PD di Nicola Zingaretti prova a rilanciare. Dopo lunghi giorni di estenuanti discussioni notturne e diurne, il governo ha finalmente varato il decreto aprile, che ora è maggio, il signor Frattanto, come i pentastellati e i ridenti chiamano Giuseppe Conte, ha portato a casa in qualche modo la manovra Arlecchino da 55 miliardi che foraggia milioni di italiani. Ma dove? Quali milioni di italiani foraggia? Quali? Non si sa. Famiglie e imprese senza risorse e con poche speranze, in quel testo monumentale c'è più sussidio che rilancio, ma così è. Il segretario del Partito Democratico ne è ben consapevole, lo so, c'è chi critica quelle 500 pagine sostenendo che ci sia un po' di tutto per tutti, che manchino una visione d'insieme dell'Italia che verrà e che non ci siano vere e proprie riforme strutturali. È una maxi manovra che facciamo in deficit, avrà ricadute sul debito pubblico, che dovremo gestire per tutelare il futuro dei nostri figli. Già mette le mani avanti, eh? Abbiamo fatto una manovra in deficit, 55 miliardi, che non accontenta nessuno, che non fa girare un euro, nell'economia. Ma dovremo già ripagarla, la dovremo gestire per tutelare il futuro dei nostri figli, vedrete che sarà lacrime e sangue dopo. Ma le faccio una domanda, nelle condizioni politiche, economiche e sociali in cui ci ritroviamo, avremmo potuto fare di più e meglio? Io le dico di no e aggiungo, trovare la quadra, anche a costo di qualche compromesso, è stato un miracolo, il massimo possibile per garantire quello di cui c'è bisogno adesso. Questo è il miracolo, il massimo possibile fatto da una nazione, non è vero poi perché si poteva fare molto di più comunque, il massimo possibile fatto da una nazione che non si stampa la moneta. E quando le altre nazioni, quelle che se la stampano, no? E ci metto dentro pure la Germania perché l'euro è la sua moneta e quindi ci fa quello che vuole, quando le altre nazioni ripartiranno, ripartiranno alla grande, noi qui staremo a fare la fame con gli imprenditori suicidati, il cappello in bocca, a chiedere l'elemosina. E gli imprenditori falliti e tutto quanto, vedrete come la gente inizierà a capire che cosa è successo. È successo semplicemente che non avete messo una moneta che sia una in giro all'interno dell'economia nazionale. Comunque, 26 miliardi per lavoratori tra rifinanziamento cassa integrazione e per i dipendenti, bonus per gli autonomi. Che cosa sono 26 miliardi per i lavoratori dei cassa integrazione? Cioè semplicemente lo stipendio. Anche meno, perché è l'80%, lo stipendio pagato. Cioè non è che avete messo i soldi in tasca alla gente, lo capite? Questo è chiaro, no? Non è che è cambiato qualcosa, anzi, è cambiato qualcosa in peggio sicuramente, no? Perché questo stipendio è incerto, la cassa integrazione non si sa quando arriverà, quanti soldi saranno effettivamente, quindi non avete messo 26 miliardi per i lavoratori. Diamine, ma... Vabbè, non la leggo più, non se ne può più, lasciamo perdere Zingaretti, altro miracolato, no? Appena avuto 37 e mezzo, è arrivato il dottorino a casa, mandato dall'amico primario, probabilmente, no? Subito terapie antivirali e tutto quello che si poteva fare per il povero Zingaretti, mentre a nord, se chiamavi, manco ti rispondevano, stia a casa, prenda la tachipirina e torni qui quando è morto, mentre lui, insomma, il suo coronavirus se l'è passato beatamente sul divano di casa in tranquillità, assistito, no? Assistito dalla mattina alla sera. Il fronte del no al decreto rilancio, pochi investimenti e troppi sussidi, le proteste, Maurizio Landini, bene lo stop ai licenziamenti e casse integrazioni, ma ora riservo, questa è la miopia, no? Del sindacalista, no? Giuam, bene stop ai licenziamenti, ok, cassa integrazione, ok, che cosa hai fatto se non garantire uno stipendio per evitare che le persone vadano in mezzo alla strada? E poi perché non chiedi soldi per i lavoratori, in più soldi in più per i lavoratori da spendere? Invece di preoccuparti solo dei licenziamenti e cassa integrazione e i soldi per gli imprenditori? No, perché quelli sono i padroni brutti e cattivi, capito come ragiona Landini? Timmermans, serve una nuova politica industriale e aiuti sostenibili, vabbè. Manovra con misure difensive a scadenza, si spende molto, ma ai giovani resterà poco. Questa analisi, vediamo questa analisi di chi è? Di Carlo Cottarelli. Non so se ce la faccio alle ore 9 a leggere un articolo di Carlo Cottarelli, che sicuramente, visto il titolo, no? Manovra con misure difensive a scadenza, si spende poco, ma ai giovani resterà poco, e sarà un panegirico per dire che ci indebitiamo e che dobbiamo pagare poi in futuro gli interessi e poi dobbiamo contenere la spesa, allora dobbiamo fare. Cottarelli, no? È uno dei responsabili della situazione in cui ci troviamo. E così via sulla stampa. La Francia volta le spalle a Macron, il presidente piegato dalla crisi Covid, insomma non mi pare che anche prima della crisi del coronavirus Macron se la passasse bene, se qualcuno si vuole ricordare i gilet gialli per esempio, magari capisce che la sua popolarità era un po' in calo anche in precedenza, ma tant'è, sono le 9, passiamo alla nostra chat perché veramente di quotidiani non se ne può più. Fra l'altro io mi chiedo, carissimi amici, ma l'opposizione che qui sui giornali ovviamente non c'è, quantomeno sta facendo qualche esposto agli organi preposti per lamentare la completa assenza, quantomeno dalla corazzata globalista, perché cioè, su Corriere, Repubblica e La Stampa veramente non toccano palla, non si vedono e non si sentono, poi non so effettivamente. In televisione qualcosa ogni giorno vedo che la Meloni o Salvini pubblicano, ma veramente sembra come se non esistessero, probabilmente non è neanche tutta colpa loro, o forse probabilmente sì, perché di polemica ne fanno poca. Ieri mi sembrava di sentire nuovamente qualcuno dire, ma l'opposizione non ci ascolta, signor Mattarella, dica, cioè il governo non ci ascolta, signor Mattarella, dica al governo di interpellare anche l'opposizione. Invece di andare da Mattarella e dirgli, signor Mattarella, noi chiediamo lo scioglimento delle Camere, chiediamo che questo Parlamento venga sciolto e si torni al voto, e lei si assume in questo momento da solo, senza l'opposizione, tutta la responsabilità di portare avanti questo circo di scimmie che prende il nome di governo italiano, con tutto rispetto per le simpaticissime scimmie e i primati che sono intelligentissimi, però insomma per fare un po' per diciamo così, rendere l'idea, sono andato sulle pagine del leader dell'opposizione perché se non li ritrovo sui giornali me li devo andare a cercare io su Facebook. Salvini pubblica Bologna centro sociale assembramento, ok, i comunisti brutti, sporchi e cattivi. Bene, interessante, sì, giusto. Prendiamocela con i centri sociali che fanno schifo, però poi e così via. Buonasera amici, sono in diretta su Rete 4. Buonasera amici, sono a dritto e rovescio. L'audizione oggi del Senato, al Senato del professor De Donno, intervista a Radio Norba, foto di vita privata, critiche alla Bellanova, ok, tutto molto bene. Voglio dare un'occhiatina anche a Giorgia. Perché ragazzi, dobbiamo fare anche questo durante la rassegna stampa. Andiamo un po' a vedere come si muove l'opposizione, quanto sta mordendo il governo alla gola, zannandolo in questo momento di difficoltà. Non si carica la pagina. Decreto rilancio, un decreto legge d'urgenza col governo. Cosa c'è di così urgente da scavalcare il Parlamento nel bonus monopattini, nella lievitazione delle poltrone delle società pubbliche o nella sanatoria dei clandestini? Abbiamo ancora una Costituzione in Italia, quindi il decreto rilancio è un decreto legge d'urgenza. Si lamenta, diciamo, la Meloni che non sia stato interpellato il Parlamento, ma mi sembra che siano forse un paio di mesi che Giuseppe Conte opera in questo modo e che puntualmente l'opposizione dica: ah, non siamo stati interpellati, il Parlamento è stato cancellato. Non mi pare che sia arrivato qualcuno dall'alto a cambiare questa situazione. Quindi, poi sono stato da Bruno Vespa, seguitemi su Rai 1, rabbia dei commercianti, le toccanti testimonianze dei ristoratori multati mentre manifestavano per il loro futuro, imprenditori che hanno dato anima e corpo e giustamente siamo tutti in piazza a manifestare, solidarietà da parte della politica. Bene, ho fatto delle riunioni con... Nelle ultime settimane abbiamo organizzato moltissime videoconferenze a cui hanno preso parte tutte le associazioni di categoria, ottimo. Il MES non è affatto un affare come tentano in tutti i modi di farci credere, i burocrati di Bruxelles stanno facendo di tutti per convincerci a contrarre debiti con un fondo creato anche con i nostri soldi. Beh, cara Giorgia, ti dico che il Recovery Fund è esattamente la stessa cosa e che è inutile anche pensarlo o ipotizzare di metterlo, di sostenerlo all'interno del Parlamento europeo come avete fatto. Lasciate perdere, la posizione sull'Europa dovrebbe diventare un po' più netta, secondo me, anche all'interno dei partiti cosiddetti di ispirazione sovranista. Vabbè, io non ci trovo niente di interessante, quindi posso immaginare che anche i giornali abbiano molta facilità ad oscurare l'opposizione quando non si dà battaglia come andrebbe fatto. Comunque, lasciamo perdere anche la politica istituzionale e i partiti. C'è un nuovo sabato, una nuova occasione per tanti italiani di scendere in piazza, di farsi sentire anche oltre i partiti che stanno in Parlamento. Vediamo, insomma, tutti quanti di darci una svegliata e di scendere, di uscire di casa e di andare a dire la nostra giù nelle strade. E quindi passiamo davvero alla chat. Stamattina la prima a scrivere è stata Sere Gattara, che mi raccontava un po' la sua lunga storia di solidarietà e volontariato e per dirmi dove vado a parare alle foto. Ieri si parlava delle foto che si faceva non solo la Francesca Romano, ma tanti altri che vanno a fare volontariato, con spesso, diciamo, questa morbosità di rimandare in patria, no? La foto loro in mezzo ai tanti bambini, poveri bambini. Poverissimi a cui ho portato il latte, a cui ho portato il riso, a cui ho insegnato due parole, mi faccio la foto, la mando a casa e mi sento a posto con la coscienza. E Sere Gattara dice: non ho mai pensato di farmi foto sorridente con i bambini disgraziati e figli di drogati e con i distrofici abbandonati in comunità. Parlava ovviamente del suo impegno nel volontariato legato appunto alle case famiglie, immagino, e a altre onlus che hanno a che fare con disabilità, E a pensarci adesso, la trovo una cosa di una violenza inaudita, una mancanza totale di rispetto verso di loro e la loro sofferenza. Perché avrei dovuto umiliarli? Loro non erano i miei trofei. Scusa Simone, ma nel podcast La rassegna stampa di ieri è uscita presto. Grazie, ma a metà. E c'è solo la prima mezz'ora, di questo me ne dispiaccio, e ovviamente problemi tecnici che cercheremo di risolvere man mano e di diventare un pochettino sempre più bravi con anche e soprattutto i podcast che credo vadano in automatico, ma a quanto pare l'intelligenza artificiale che si occupa di mandarli in automatico, di recuperarli e di spacchettarli non è così intelligente. Gli daremo una svegliata. Stefano, buongiorno. Riguardo alle dichiarazioni della Romano e alla scena del governo, c'è un'ipotesi su analisi difesa. Per quanto ne sappiamo, non si può escludere che tali dichiarazioni facessero addirittura parte del riscatto, cioè fossero state imposte dai sequestratori nella trattativa lunga e difficile con i nostri servizi di sicurezza. Beh, che si possa, diciamo così, che si possa in qualche modo prevedere a posteriori delle condizioni, la vedo difficile. Quale sarebbe la controparte se questa condizione non venisse messa in atto? Cioè, nel senso, se la Silvia Romano veniva qua e non faceva quelle dichiarazioni, cosa sarebbe successo? Cosa si può, forse potevano svelare qualcosa, non lo so, però insomma ipotesi interessante, ma tutta da approfondire. Buongiorno Elena, pronta a ascoltarti da una Milano allagata, alle 7:17 mi scrivevi. Insomma, solidarietà, speriamo che passi anche questa. Marcello mi manda, buongiorno Simone, effetto della telefonata di Bill Gates a Conte. Nell'articolo 40 del decreto rilancio ci sono 150 milioni all'International Finance Facility for Immunization, nel cui CDA c'è la fondazione di Bill e Melinda Gates. Già, cari amici. Articolo 40, me lo mandi, partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization, è autorizzata l'estensione della partecipazione dell'Italia a questo ente, prevista nell'articolo 1,99 della legge già del 23 dicembre 2005, quindi continuiamo a foraggiare con un contributo globale di 150 milioni da erogare con versamenti annuali fino al 2030. No, ci impegnano a versare milioni annualmente fino al 2030. A questa International Finance Facility for Immunization, che la struttura, il gruppo Gavi, appunto la fondazione Bill e Melinda Gates, del gruppo Gavi, fa parte questa internazionale, registrata come no profit nel Regno Unito, utilizza impegni pluriennali di donatori governativi come garanzie per piazzare sul mercato globale dei capitali le sue obbligazioni finanziarie, create nel 2006 dall'Alleanza con lo scopo di migliorare la disponibilità e la prevedibilità dei fondi destinati ai programmi, che vuol dire niente, che vogliono i soldi e con questi soldi ci fanno altri soldi. Loro si fanno dare i soldi pubblici dagli stati e poi vanno sui mercati e dicono: ok, noi abbiamo queste garanzie pubbliche, abbiamo questi milioni di euro che abbiamo raccattato in giro per il mondo dagli stati, adesso ci date altri milioni di euro che sono garantiti da quei milioni di euro. Così diventano miliardi e che poi loro spendono i loro piani, quali non si sa, perché questa alleanza ha lo scopo di migliorare la disponibilità e la prevedibilità dei fondi destinati ai programmi. Quali programmi? Non si sa. I loro? Boh, comunque abbiamo dato 140 milioni di più, quant'è? 150 milioni. Mi pare che ieri ho letto che ne abbiamo dati 140 per i fondi comunali per cosa diavolo era, per gli asili, per i centri estivi, vediamo se me lo ritrovo. Scusate, me lo cerco su Google. Decreto rilancio nella bozza fondi per gli affitti scendono a 140 milioni. Scende da 180 a 140 milioni l'ulteriore stanziamento previsto per il Fondo Nazionale per il Sostegno agli Affitti, è quanto emerge dall'ultima bozza del decreto rilancio. Avete problemi con l'affitto, non riuscite a pagare perché c'è la crisi, perché la cassa integrazione non arriva, per mille altri motivi? Beh, cari amici italiani, dovete sapere che il governo, che prima voleva darvi 180 milioni, ve ne darà 140, Ma nel contempo ne dà 150 a Bill Gates, che è importante la fondazione di Bill Gates piuttosto che l'affitto di un povero Cristo che rischia di rimanere in mezzo alla strada, capite? È molto più importante. Di questo ovviamente si parla poco. Lo porteremo in piazza, anche questa rabbia. Torniamo alla chat, grazie Marcello per avermi segnalato tutto questo, un po' se ne parlava, ma insomma me lo porti qui in chat e io ho la possibilità di leggerlo, perché voi sapete che se per un'ora devo leggere quella roba lì, questa roba non mi passerà mai sotto gli occhi. Andrea, buongiorno. Buongiorno Gianluca, Simone, Monica, Andrea, ma le barricate della Meloni contro il decreto regole immigrati della Bellanova, non lo so, non le ho viste, forse diciamo così, le barricate le potrebbero fare perché hanno dei parlamentari con immunità parlamentare, però insomma tanto è passato. Quello che vi dice l'opposizione vi dice quello che vi può dire, no, non possiamo diciamo dal lato politico intervenire perché noi siamo la minoranza e purtroppo il Parlamento è rappresentato per il 32% dai grillini perché nel 2018 hanno preso il 32%. Allora può essere anche vero che voi non potete né far cadere il governo né fare le barricate come dite. Anche perché magari questi decreti non passano propriamente attraverso una discussione parlamentare, quindi non c'è possibilità tecnica di fare l'opposizione così come si fa di solito, ma proprio perché viviamo in questa situazione di emergenza e questi, come voi denunciate ogni giorno, si sono messi a governare la nazione con i decreti legge urgenti del governo e del Presidente del Consiglio, dovreste riunirvi insieme, non dico che vi portate pure Forza Italia perché tanto sappiamo di che cosa stiamo parlando, no? Cioè di gente pronta a tutto pur di mantenere il potere costituito, quelli di Forza Italia. Vi presentate Salvini e la Meloni, vi portate 3-4 deputati fra quelli più, diciamo, più duri, salite su al Quirinale, chiedete l'audizione con Mattarella, chiedete di essere accolti insieme, così come dovrebbe fare una compagine di opposizione. Quindi entrate tutti dentro quella stanza, Mattarella sta seduto sulla sua poltrona e gli dite, caro Presidente Mattarella, con tutto il rispetto per il suo ruolo istituzionale, bla 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 bla, noi oggi ti diciamo che chiediamo formalmente lo scioglimento delle Camere, perché queste Camere non rappresentano più la volontà degli italiani e questo governo, men che meno, si può dire che sia un governo con un mandato popolare. Quindi noi, visto che già tanto non possiamo fare l'opposizione perché non si passa più attraverso il dibattito parlamentare, chiediamo lo scioglimento delle Camere e tu adesso ti assumi la responsabilità di portare avanti questo carrozzone anti-italiano. Questo dovrebbe fare l'opposizione, molto semplicemente, metterla giù dura, farsi vedere unita e compatta. No, promette le barricate, le cose, e continua a mettere i post dove si è andati a fare le trasmissioni televisive, perché, ripeto, non ha assolutamente senso quello che state facendo, e soprattutto penso che non rispecchi un po' la rabbia degli italiani, e questo è molto ingiusto e sbagliato. Emanuela, buongiorno. Simone, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Mi dici, il mio cruccio di stamattina è cosa deve accadere perché l'italiano, tutti, nessuno escluso, si ribelli a questa gente impunemente ospite a Palazzo Chigi? PS, al momento i dati indicano che l'80% delle attività commerciali lunedì 18 non riapriranno. Cosa devono fare, cara Emanuela? Non lo so, intanto cerchiamo di organizzare qualche piazza in maniera spontanea, in maniera libera, in tutta Italia e poi vedremo cosa succede, perché come dicevo prima, l'opposizione non mi sembra che abbia tutta questa intenzione di fare l'opposizione o di andare a governare in questo momento, no? Perché andare a governare oggi, se anche si votasse domani e se anche io vincessi le elezioni, per non fare esattamente le stesse cose che stanno facendo questi fenomeni al governo, dovrei prendere delle scelte radicali. Quali scelte radicali? Quelle di abbandonare l'Unione Europea, i suoi sacri vincoli, i suoi sacri parametri, la sua sacra moneta unica e di rimettere in carreggiata questa nazione con tutto l'intervento pubblico che si può fare grazie a una moneta sovrana e una banca centrale. Lo possono fare? Non lo possono fare e quindi manco vogliono andare a governare. Forse manca il coraggio? Anche perché, come ripeto sempre, se si volessero realizzare tutte le cose che dicono, la pace fiscale, il condono edilizio, l'abbattimento del carico fiscale, delle tasse e tutte le altre cose che propongono, che sono cose assolutamente giuste, perché dobbiamo abbattere il carico fiscale, dobbiamo abbattere il cuneo fiscale, tutte queste cose, questi mancati introiti nelle casse dello Stato, no? Con cosa vuoi sopperire a questi mancati introiti? O stampi la moneta e ce la metti dentro, oppure privatizzi tutto quello che puoi privatizzare, che è una scelta ancora più pericolosa. Quindi, cara Emanuela, intanto scendiamo in piazza e poi vediamo di farci conoscere sempre di più e di far capire che ci sono degli italiani liberi che scendono in piazza e magari gli altri arriveranno, arriveranno, vedrai. Gianluca mi manda l'avvocato Edoardo Polacco, nuove leggi e nuovi pericoli costituzionali, è un video, me lo guarderò, è abbastanza difficile mandare i video in diretta. Buongiorno Maci, prima pagina del Fatto Quotidiano, che mi scordo sempre di leggere, meno male che ci sei tu che me lo ricordi. Conte dice tocca le regioni ma fanno disastri, passa il cerino, Big Pharma il vaccino è mio e lo gestisco io, è così, esatto. Ma come fa un cittadino a fidarsi quando legge queste cose sui vaccini, no? Cioè, come puoi fidarti della multinazionale col direttore inglese che va sui giornali, dice no, prima daremo agli americani, poi forse ai francesi, perché chi paga di più ottiene di più, cioè di che stiamo a parlare, della Coca-Cola o di un vaccino che dovrebbe essere un qualcosa che riguarda la salute generale di tutti quanti i cittadini del pianeta? E poi come faccio a fidarmi io di questi? Attilio, buongiorno, non c'entra con i soliti argomenti, ma un pensiero riguarda a quelle persone che hanno votato Lega invece di Casapound, seguendo il principio del voto utile, e che ancora vogliono una coalizione con quel partito di brutte persone. Ormai siete fuori dalla politica e quindi il discorso rimane chiuso, ma penso che non abbiate capito qualcosa riguardo al vostro movimento. Ma Attilio, ti ripeto, le cose le capiamo e le capiamo bene, e bisognerebbe capire che ci sono dei meccanismi che sono fatti apposta per escludere i movimenti che partono dal basso e che vogliono avvicinarsi alla politica. Uno su tutto è raccogliere migliaia e migliaia di firme autenticate semplicemente per poter partecipare alle elezioni, elezioni in cui trovi uno sbarramento sempre più alto e probabilmente lo alzeranno ancora del 2, del 3, del 4% per accedere, e quindi di conseguenza ti ritrovi già con un lettore che dice no, voto quello grande perché tanto quello più piccolo non ce la fa a superare lo sbarramento, mi dispiace ma io devo vincere, perché la logica del lettore è questo, che la mattina dopo vuole andare al bar, è come quando gioca la sua squadra di calcio, vuole dire ho votato per quello che ha vinto, no? E quindi tanti votano con questo ragionamento insulso senza neanche andarsi a leggere i programmi. Unisce a tutto questo la censura totale, quindi l'assenza di movimenti che partono dal basso, dal dibattito politico, non vengono chiamati in trasmissione se non negli spazi consentiti dalla legge elettorale della par condicio, quindi tu non vai mai in trasmissione a parlare di due programmi, e mettici pure che subisci nel caso di Casapound quotidianamente un attacco violento da parte dei media che ogni giorno parlano di te male senza darti diritto di replica, metti insieme tutte queste cose e capirai quanta è la difficoltà di mettere un simbolo sulla scheda elettorale e di affrontare le campagne elettorali che comunque abbiamo fatto nel 2018 prendendo sfiorando l'1%, 0,98 però si può dire anche 1%, e così è, e poi tutte le nostre valutazioni le faremo quando saremo più a ridosso magari delle elezioni, cosa che adesso non sono neanche lontanamente a pensarci, no? Chi sta all'opposizione vi dice io sto all'opposizione, che devo fare? Mo starò qua fino al 2023 all'opposizione a prendermi 12.000-15.000 euro al mese, sì faccio le mie proposte, però non è che mi potete chiedere di più, capito? Cioè mi state chiedendo troppo, alzo la mano in Parlamento, dico due cose e a posto così, e facciamoli governare fino al 2023 questi altri, no? Elena, rimedio naturale per la voce, erismo, non so cosa sia, mi informerò. Sergattara, Simone, non ci si crede, il tizio della protezione civile mi ha fatto saltare la fila in uscita a Termini, però ti metti la mascherina all'aperto, ho abbozzato e sono uscita in pochi minuti, non sono neanche andato a guardare a Termini com'è la condizione, le file, come magari datemi voi una cronaca di come si sta vivendo diciamo la ripresa sui mezzi pubblici e tutte queste altre cose con le distanze di sicurezza. Matteo, buongiorno, apprezzo il tuo dito riguardante l'intervento della Cunial, chiaramente è stato strumentalizzato dai liberal progressisti al governo, non vedevano l'ora, compresi i loro megafoni, vedi l'autore delle maratone elettorali, di blastarla. Ti ascolto, grazie Matteo. Pietro mi manda una piccola gif di un chihuahua con gli occhiali da sole. Ciao Simone, che fega ogni giorno a dover leggere questi giornali, già a volte è noioso e diciamo così estenuante, anche perché poi ripeto stamattina mi sono accorto a un certo punto dopo mezz'ora di trasmissione che stavo dicendo le stesse cose di ieri e sono andato a guardare gli articoli, erano ancora quelli di ieri, semplicemente rimessi, rimaneggiati, spostati i paragrafi. Buongiorno Massimiliano, mio cognato Andrea è a casa da 3 mesi, lavora per un'azienda spagnola che gestisce slot machine italiane, in pratica fa manutenzione alle slot nei bar, da 3 mesi a casa senza nessun tipo di aiuto. L'unica cosa, la banca gli ha offerto un fido di 500 euro, sua moglie come la mia sono a casa perché l'albergo in cui lavorano è chiuso per il Covid e anche loro hanno preso da febbraio, che normalmente come tutti gli anni inizio a lavorare, solo 600 euro, che diviso per 4 mesi fa 150 euro al mese. Tutta la mia solidarietà, caro Massimiliano, è la tua situazione, la situazione di tanti italiani, ma questi non lo capiscono e non ne vogliono, non vogliono proprio sentire, no? Cioè, ti ripeto, stiamo parlando di gente a cui tutti i mesi arriva sul bonifico, arriva un bonifico dallo Stato di dai 10.000 euro a salire, quelli che si stanno occupando di risolvere questo tipo di problemi, caro Massimiliano. Maurizio, buona giornata anche a te. È possibile che a livello parlamentare l'unica opposizione di un certo peso sia incarnata dalla Cunial? Forse il voto utile professato da tanti, troppi che ruotano attorno a noi, è meglio chiamarlo voto inutile. Già la Cunial ieri ha fatto un intervento, direi, estremamente buono, tirando fuori delle questioni importanti, anche senza scadere poi mai troppo nel cosiddetto complottismo. Comunque ha tirato fuori delle questioni assolutamente importanti, ovviamente fra gli ululati della maggioranza dei senatori, che già di per sé è una cosa scandalosa. Bruno, buongiorno. By Night, buongiorno carissimo Simone, volevo sapere cosa ne pensi del discorso della Cunial, l'ho appena detto, grazie e buona giornata. Ripeto, mi sembrava un intervento assolutamente ottimo, di quelli che si riescono a fare quando sei svincolato anche dai partiti, visto che lei sta nel gruppo misto, è ripartita la sigla iniziale, pensate un po'. Buongiorno Simone, se posso vendere il credito bonus che ho con lo Stato, visto che i liquidi a fondo perduto non se ne vedono, ad una finanziaria, non trovi che chi guadagna siano sempre le banche? Perché di certo la finanziaria ti compra il credito secondo una percentuale e non per intero, anche questo è vero, caro Andrea, e va approfondito, ma a questo punto se si volevano mettere in giro questi crediti fiscali si potevano pure stampare, no? Perché mi pare che l'amministrazione, cioè lo Stato, la pubblica amministrazione ha nei confronti dei privati svariati miliardi, no? Di debito che deve saldare, a questo punto si potevano mettere in circolo anche quelli stampandoli semplicemente e facendo girare questi crediti fiscali che poi sarebbero stati utilizzati come moneta. La vecchia cara idea del borghi nazionale, dei mini bot, ma anche questo a quanto pare non si può fare, non si può fare niente, e allora quindi poi devono creare un mercato parallelo gestito dai privati che poi ci guadagneranno, come dici giustamente anche tu, caro Andrea, invece di mettere i soldi in giro mettono i bonus. Valentina, buongiorno, dura fare la rassegna stampa quando ormai scrivono sempre le solite cose, la penso come te rispetto all'opposizione, comunque grazie come sempre per il tuo interessante punto di vista, ti ringrazio anche io Valentina e buon weekend anche a te. Alessandro, buongiorno, basta a tutto e tutti, c'è un grande lancio, oggi c'è un grande lancio della prevendita del libro Una Nazione, ah bene, a te un grosso in bocca al lupo, io ci sono e noi ci siamo, grazie Alessandro, sì oggi annunceremo la messa in prevendita del libro, visto che ci sono state una marea di richieste da quando l'ho detto, quindi dobbiamo necessariamente, la casa editrice mi ha chiesto di organizzare, cioè di dire che metteranno in prevendita questo libro, che dovrebbe uscire il 25 maggio, insomma, però sapete, insomma, a me dispiace un po', non sono tanto capace di fare la promozione sulle cose. Poi Alfa mi manda un tweet di Malvezzi, buongiorno Simone, c'è gente che ancora pensa che il governo stia facendo bene, scusi ministro, dice Malvezzi, ma se davvero sommando 3 decreti avete erogato 900 miliardi divisi per 60 milioni di italiani farebbero 15.000 euro pro capite poppanti anziani compresi, ma com'è che tanti non hanno visto nemmeno un euro? Eh già, quando poi si prende la calcolatrice e si fanno le somme e le divisioni di tutta questa storia, viene ancora più rabbia. Luisa, mi mandi una slide in cui vedo Giorgetti e Già mi preparo mentalmente, vediamo cosa dice Giancarlo Giorgetti con l'intervista a Wall Street Journal. Si conferma l'uomo chiave della Lega nei rapporti con Stati Uniti e Germania. Niente uscita dall'euro, sia un governo di unità. Ecco cosa ha detto. E mi scrivi, mandiamoci lui da Mattarella. Basta con questa farsa dell'opposizione. E mi scrive Luisa, io non so quali sono i pesi all'interno dei vari grandi partiti sovranisti, però diciamo c'è una convivenza stretta fra Giorgetti e altri, che convivenza che in qualche maniera va sopportata per chi è della Lega e per chi vota Lega. Io non la sopporto, quindi non voto Lega, non sto nella Lega. E posso dire semplicemente che auspico che la componente sovranista prevalga su quella diciamo così più liberale, liberista o di palazzo o di chi parla di governi tecnici con Mario Draghi, Premier. Poi Nemesi, buongiorno Simone, questi dati del 2017 sulle morti da influenza nel mondo, per dire che, diciamo così, fare il confronto fra questo ceppo influenzale e gli altri, per dire che sostanzialmente siamo più o meno lì, il problema era la velocità di contagio, direi di questo, e l'impreparazione nel non sapere quali terapie buttare giù nell'immediato, però insomma mi sembra di capire che siamo lì. Emanuela mi scrive a proposito del libro, si può acquistare online? Io chiedo per un ragazzo che in Polonia lo vorrebbe acquistare, se no glielo invio. Certo, sicuramente si potrà acquistare online su tantissimi canali, non so quali, ma penso tutti, i soliti, da Amazon a scendere, ma io ovviamente se dovete acquistare un libro online vi invito a richiederlo a latestadiferro.org, che è una libreria bella, fatta di bravi ragazzi, molto attrezzata, che sta proprio qui a Roma, vicino alla sede di Casa Pound, quindi latestadiferro.org, se vogliamo far tenere, lasciare i nostri soldi, diciamo, nel nostro circuito, invece di andarli a mettere dentro Amazon o dentro altri. Quindi poi quando uscirà il libro avrete tutte le indicazioni del caso, che fornirà magari anche la casa editrice, e non solo io. E così siamo arrivati e abbiamo sforato anche di un minuto. Abbiamo finito la rassegna stampa per questa settimana. Stasera c'è Giuseppe Conte. Più tardi parlerò in diretta online della prevendita del libro, così come mi ha chiesto la casa editrice. Sabato ci sono le manifestazioni. Diamoci da fare e prepariamoci ad affrontare un bel fine settimana di piazza. E dopodiché ripartiamo lunedì sempre con la rassegna stampa. Qui dalle 8 alle 9:30 lunedì. A presto, carissimi miei.
Mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien.